Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, già all'inizio della messa ho manifestato quella che è la scelta che ho fatto dal punto di vista pastorale davanti a questa pagina di Vangelo che sostiene e anima tutta la liturgia della parola di questa domenica. Le piste sono due, possiamo unirle certamente, come cercherò di fare. Una è quella della sofferenza e della malattia e l'altra è quella della preghiera. E io ho scelto questa della preghiera, che secondo me è molto importante per la nostra vita di fede, senza dimenticare che veniamo da un percorso delle ultime domeniche dove abbiamo parlato di chiamata, abbiamo parlato di risposta. È ovvio che se non c'è un contatto col Signore nella preghiera, se non c'è una vita spirituale sostenuta, buona, tutto questo non si può verificare. E ovviamente senza tralasciare che tra due domeniche, o meglio, tra 10 giorni, tra due domeniche sarà già la prima domenica di Quaresima, tra 10 giorni inizia la Quaresima e l'argomento della preghiera in Quaresima è certamente centrale. La prima lettura, come sempre, come sapete, si abbina col Vangelo ed è bellissima perché è una pagina del libro di Giobbe, di questo uomo provato duramente da Dio da tutti i punti di vista. Dico provato da Dio, Dio ha permesso che venisse provato, provato nella famiglia, provato nel lavoro, provato nei beni, provato nella salute personale. Un uomo, Giobbe, che si tiene comunque fedele a Dio, che non bestemmia, che non si allontana da Dio, ma che resta fedele perché sa che Dio è buono. E dunque da Dio, se voi andate a leggervi questo bellissimo libretto dell'Antico Testamento, da Dio viene risollevato e ricostituito nella pienezza non solo della salute ma della sua condizione. La riflessione che abbiamo sentito la conoscete, l'avete sicuramente notata già. La vita dell'uomo è sofferenza, la vita dell'uomo è lavoro, la vita dell'uomo è malattia, è morte. E ovviamente Giobbe fa questa riflessione. È una situazione certamente pesante, è una situazione certamente difficile. È espresso evidentemente questo concetto in forma poetica, ma vedete che torniamo sempre a quei temi che sono propri del cristiano, direi anche della persona umana. Trovare un senso alla malattia, trovare un senso alla morte, trovare un senso alla sofferenza, trovare un senso al fatto che dobbiamo lavorare molto, tante volte senza ottenere granché. Trovare un senso alla brevità della vita. È una realtà questa con la quale facciamo i conti tutti i giorni, no? Che andiamo avanti velocemente verso il capolinea, che il tempo passa, che non lo possiamo fermare. Che senso ha tutto questo? E questi argomenti, che sono argomenti presenti nei libri sapienziali dell'Antico Testamento, sono poi presentissimi anche nel Nuovo. Perché? Perché il nostro Signore Gesù Cristo è venuto proprio per dare un senso alla nostra vita. E subito diremo questo, ma mi permettete però di fare una brevissima digressione sulla seconda lettura, alla quale sono affezionatissimo, perché è la lettura che ho scelto per la mia ordinazione sacerdotale e per la mia prima messa. E vale certamente per noi sacerdoti, per i vescovi, per il Papa, però attenzione, vale anche per ciascuno di voi. Annunciare il Vangelo è una cosa che viene dal cuore, dall'intimo, perché siamo cristiani e non possiamo farne a meno. Ciascuno di voi deve leggere, rileggere queste parole nella prossima settimana, nella preghiera, facendole profondamente sue. E sono parole bellissime che l'Apostolo Paolo diceva per sé e che, ripeto, possiamo dire tutti noi perché siamo battezzati e cresimati. E poi il Vangelo che riprende un po' questi argomenti del senso della vita, del senso pieno della vita, con la giornata di Gesù. Avete sentito, Gesù esce dalla sinagoga, quindi immaginiamo che tutta la mattina sia passata lì, torna a casa di Pietro, lì dove sappiamo, abbiamo detto tante volte, gli era stata riservata una grande stanza che ancora viene conservata nelle rovine della casa di Pietro a Cafarno, che è stato in Terra Santa. Adesso capisce evidentemente a cosa mi sto riferendo. Su queste rovine è stata costruita una chiesa bellissima che ha il pavimento in vetro, per cui dal pavimento della chiesa si può vedere benissimo questa casa, una grande casa, la casa di Simone, chiaro, perché era una persona che aveva questa azienda, chiamiamola così, questa attività importante. E in questa casa, questa camera grande, che era la camera che San Pietro aveva riservato a Gesù e agli apostoli, dove si stava nei momenti di particolare intimità, dove gli apostoli facevano le domande a Gesù. E intorno a questa stanza, immaginate, dagli studi archeologici si è visto che i primi cristiani andavano intorno alla stanza pregando, e si sono trovati anche dei graffiti, quindi incisioni antichissime con preghiere, la stanza dove abitava Gesù. E lì, in questa casa dove c'era la famiglia di Pietro, Gesù si accorge che c'è una malata. Adesso noi diciamo, vabbè, aveva la febbre, che miracolo è? E beh, certo, perché noi abbiamo gli antibiotici, abbiamo il medico, se non c'è il medico la guardia medica, e se non c'è la guardia medica c'è il pronto soccorso, magari ci stai 3 anni però è pronto soccorso, e poi c'è l'ospedale, tutto quello che volete voi, e per questo ci sembrerebbe che questo miracolo, beh, intanto non sappiamo che febbre sia, e se Gesù è intervenuto subito poteva essere una febbre segnale di cose serie. E poi comunque, ecco, in una condizione abbastanza rudimentale dal punto di vista sociale e medico anche, sicuramente l'intervento di Gesù è importante per questa donna, perché anche noi che abbiamo tutte le medicine non facciamo quello che ha fatto questa donna, che si è alzata subito e si è messa a lavorare, quindi sicuramente una guarigione importante anche perché manifesta i sentimenti del cuore di Gesù. Gesù non passa dritto davanti alla situazione di questa donna. E l'Evangelista Marco approfitta di questo per dire poi come si sviluppa la giornata di Gesù. Avete sentito? Quando comincia a calare il sole, perché questo? Per 2 motivi semplici. Primo, perché quando cala il sole la gente non lavora più. I campi, gli animali, ecco, si mette tutto a posto, quindi si è liberi per poter andare lì ad ascoltare Gesù. Sempre pensando alla Terra Santa, sapete, dalla casa di Pietro alla sinagoga c'è come una specie di piazza, una strada che si allarga, che è larga, dove stava tutta questa gente. Il Vangelo ci dice c'era tutto il paese. E che cosa succedeva? Portavano a Gesù, avete sentito, tutti gli ammalati. Immaginate voi, tutti gli ammalati, tutti gli indemoniati, per ascoltare la predicazione di Gesù. Questo è bellissimo. E poi cosa succede? Quando termina la giornata, Gesù si ritira e poi il Vangelo ci fa conoscere questo aspetto. Ecco quello che mi piace molto nel Vangelo di oggi, direi quello che mi piace di più. Che Gesù si alza prestissimo, quando ancora è buio. Tenete presente che in Terra Santa fa luce alle 4 del mattino, 4:30, quindi stiamo parlando di ore molto, molto mattutine, quando ancora è buio, per pregare. Gesù consacra alla preghiera una parte della giornata che per lui è fondamentale. Ci meraviglia molto, ma ci interessa molto, direi ci incuriosisce e allo stesso tempo ci lascia estasiati questa preghiera di Gesù. Voi sapete che anche gli apostoli hanno fatto in modo che venisse la preghiera del Padre nostro proprio facendo così, vedendo Gesù pregare, gli hanno detto: Signore, insegna anche a noi a pregare. E Gesù ha lasciato il Padre nostro. Però pensate a queste lunghe ore di Gesù in silenzio, in un luogo deserto, da solo. Guardate queste caratteristiche, le ho sottolineate apposta. Perché? Perché quando io vi dico in chiesa silenzio, in chiesa non chiacchiere, in chiesa questo raccoglimento ci deve essere sempre, dice, voglio dire queste cose qui. Una persona che viene deve trovare un luogo dove stare raccolto, dove stare in silenzio con il Signore. Così mi diceva tantissimi anni fa un signore in una parrocchia di quelle che ho avuto, mi diceva così: io mi ritaglio quest'ora tra tutte le cose della settimana, non voglio che nessuno stenda le mani su questa ora, per cui la difendo con le unghie e con i denti, e quando arrivo in chiesa voglio ascoltare la parola di Dio, voglio incontrare il Signore. E guardate, noi tutti dobbiamo facilitare questo. Dobbiamo, non potendo, perché siamo in città, perché siamo in un quartiere popoloso, non potendo trovare dei posti silenziosi così, dobbiamo facilitare questo in chiesa. Però tornando a Gesù, bellissimo questo Gesù che ha tantissime cose da fare, che è stanco da una giornata certamente impegnativa, ma erano tutte così le giornate di Gesù, ma che non rinuncia a questo momento di incontro col Padre. Attenzione, Gesù come Dio non aveva bisogno di pregare, lo sapete già, no? Se la preghiera è l'incontro con Dio, Gesù è nella sua persona uomo e Dio, non aveva bisogno di pregare. E come uomo, uomo perfetto, sicuramente sentiva questo bisogno di pregare, ma la preghiera gli era meno necessaria di come è necessaria a noi, che siamo peccatori e manchevoli. Tuttavia Gesù amava pregare, e questo veramente ci fa appassionare all'argomento della preghiera. Questo Gesù che si ritaglia dei momenti lunghi e profondi di preghiera. Questo permette all'uomo Gesù, a Gesù uomo come noi, di stare in contatto col Padre, e a Gesù Dio di tenere in forza quel rapporto strettissimo che c'era in cielo prima che Gesù si incarnasse, nel rapporto costante con suo Padre. Cari fratelli e care sorelle, anche noi, perché no, lavoriamo, soffriamo, constatiamo durante la giornata una immensità di problemi che ci assalgono, c'è la fatica della vita di tutti i giorni, dovremmo chiederci quanto preghiamo e come preghiamo. Perché penso di dire delle cose che sono un po' nell'esperienza di tutti. La prima cosa che salta nella giornata è la preghiera. Se io devo lavorare molto, se io ho problemi seri, se ci sono delle difficoltà anche improvvise, la prima cosa che salta è la preghiera. Ascoltate San Francesco di Sales, diceva: oggi devo lavorare molto, mi alzerò 2 ore prima. Noi diciamo: oggi devo lavorare molto, pazienza e rosario. Oppure: oggi è domenica, devo pulire la casa perché tutta la settimana sono al lavoro, oppure tutta la settimana non ce la faccio, pazienza, la messa. Allora, pensare realmente che è la preghiera che regge tutto e che è la preghiera che dà senso pieno a quello che noi facciamo. Vi ricordate, ve l'ho già detto, così sorridiamo un po', ho detto a una signora che aveva difficoltà per la messa della domenica: per cosa vuoi essere ricordata una volta che sarai morta? Perché facevi bene il sugo? Perché lucidavi le maniglie? Perché stendevi la roba in un modo perfetto e la stiravi? Per cosa vuoi essere ricordata? Per questo? Un po' poco, eh? Mettiamo nella nostra vita valori veri. La preghiera che animi la nostra esperienza umana e che dia senso al nostro lavoro, che non ci schiaccia, perché noi contribuiamo col nostro lavoro alla redenzione del mondo, che dia senso alle nostre sofferenze e ai nostri problemi. Perché? Perché sono uniti a Gesù una forza di redenzione. Ecco, torniamo allora a quegli argomenti che per l'uomo normale, l'uomo della strada, l'uomo che vive senza il Vangelo, sono problematiche schiaccianti e che per noi invece sono delle realtà difficili, sicuro, pesanti, sicuro, ma vissute con Gesù e animate dalla preghiera sono dei valori. E questo noi lo dobbiamo dire: la sofferenza, il lavoro, i problemi per noi non sono qualcosa di negativo, per noi sono dei valori, perché ci permettono di offrire. Tra qualche momento ve lo chiederà il sacerdote questo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio è vostro sacrificio, sia gradito a Dio. E lì, nel calice e nella patena che portano l'ostia e il vino che diventeranno Gesù, lì dobbiamo mettere tutta la nostra vita. Nulla va perso di quello che compone la nostra vita quotidiana, né il lavoro, né la malattia, né i problemi, né i sacrifici, né le difficoltà, niente. Dice, le gioie pure, neanche quelle vanno perse. Però per quelle difficilmente facciamo problemi. Nessuno di noi prega dicendo, Signore, modera le gioie che mi dai. Di questo non la facciamo di preghiera, facciamo l'altra. Signore, modera le croci, perché non sono abbastanza in grado di portarle. E così consideriamo come nella nostra vita spirituale, pensateci, nella nostra vita spirituale la cenerentola vera è la preghiera. Preghiamo male, preghiamo poco, preghiamo soltanto quando siamo costretti a farlo, mentre la preghiera è questo rapporto costante con Gesù. E concludo. Dicevano gli apostoli a Gesù, tutti ti cercano. E Gesù diceva, e quindi lasciatemi pregare. E poi devo andare altrove per continuare a predicare il Vangelo. Questa preghiera gli dava la forza, era la benzina per la sua vita. La ricetta per la nostra vita, non la ricetta dei dolci, ma la ricetta quella che fa il medico, la ricetta per la nostra vita è questa: prega di più, prega spesso, prega da solo e insieme agli altri. Prega di più, non misurare il tempo a Dio. Oggi hai possibilità di avere solo 10 minuti a disposizione, offri quei 10 minuti. Quei 10 minuti però ritagliali solo per Gesù. Diceva quella, ma posso dire il rosario guardando il televisore? Bravi, che ridette. Cosa fai? Dividi il tempo tra il televisore e Dio? Boh. Tuttavia, 10 minuti, 10 minuti. Se poi hai un quarto d'ora e quei 10 minuti li hai vissuti bene, sconfina, fai diventare questo momento un momento un po' più lungo, un momento un po' più profondo. Non è sempre che hai questa possibilità. Prega di più, prega spesso. Dice, ma io pregare? Oh, basta pensare al Signore ogni tanto e dire al Signore, ti voglio bene, perdonami, aiutami. Sono le giaculatorie, no? Ne sappiamo tantissime, sono quelle preghiere piccoline che sappiamo a memoria, o Maria concepita, dolce cuore di Gesù. Però le possiamo inventare anche noi. E durante tutta la giornata rivolgermi al Signore 1 miliardo di queste preghiere. Una signora molto ammalata, vi avevo parlato un giorno di lei a Villa Salto, aveva nel dito un segno, un incavo del rosario. Era 30 anni a letto, faceva passare il rosario. Questa signora diceva così, mi diceva così: io ogni volta che suono le campane, ogni quarto d'ora, faccio la comunione spirituale. Bellissimo. Anche se questo non c'è possibile, perché magari non abbiamo questa possibilità di avere le campane o altri sistemi, però quando ti ricordi, manda un pensiero di amore al Signore, manda una richiesta di perdono, manda un pensiero di affetto alla Madonna Santissima, chiedi aiuto Allora era prega di più, prega spesso, prega da solo e prega assieme. Dice, ah, io vado a messa, quindi niente. La preghiera comunitaria è richiesta dal terzo comandamento. Ricorda di santificare le feste. La preghiera personale è richiesta dal primo comandamento. Metti Dio al primo posto. Devi pregare da solo e devi pregare insieme agli altri. Questo è essere cattolici. Le due cose non si escludono, le due cose si integrano. Ve le ricordo. La ricetta, quindi quella ricetta come quella che dà il dottore per guarire, per migliorare, la ricetta è prega di più, prega spesso, prega da solo e prega assieme. E ovviamente guardiamo la Madonna Santissima, ieri l'abbiamo vista mentre con San Giuseppe presentava il suo figlio al Tempio, obbedientissima alla legge di Dio. Preghiamo la Madonna Santissima per poter avere i suoi sentimenti, i sentimenti del cuore di Maria quando stava con Gesù, nella nostra preghiera, perché la nostra preghiera è stare con Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.